Coaching Code è il podcast che ogni martedì ti trasmette le tecniche più efficaci del mondo dell'evoluzione personale, del coaching evolutivo dimensionale e della programmazione neurolinguistica, con una speciale attenzione verso gli insegnamenti più importanti delle antiche tradizioni di saggezza orientali. Mi chiamo Fabrizio Caragnano, sono un mental coach professionista e un esperto di tecniche del cambiamento. Tramite questo podcast ti insegnerò gli aspetti più importanti del mondo della formazione e dell'evoluzione personale in modo completo e competente. Imparerai settimana dopo settimana cosa significhi davvero vivere secondo i principi più sani ed efficaci per rendere la tua vita quell'esperienza meravigliosa che merita. La nostra vision è rendere l'evoluzione personale una disciplina coerente ed integrata in tutti gli aspetti della nostra vita e completamente accessibile a tutti. Seguici ogni martedì alle 14 su Coaching Code. E ora, iniziamo! Benvenuto al 12° episodio di Coaching Code. Oggi continuiamo con la seconda parte delle 5 fasi fondamentali dell'evoluzione personale. Seguendo il filo della scorsa settimana, in questo episodio continueremo a parlare anche della storia dell'evoluzione personale, così come si è diffusa in America ed è poi giunta fino a noi. Stiamo infatti seguendo due binari paralleli. Da un lato stiamo seguendo la storia dei primissimi libri di autoaiuto pubblicati in America e dall'altro stiamo analizzando i diversi filoni in cui si è sviluppata questa importante disciplina. Abbiamo compreso che la crescita personale, così come viene chiamata in Italia, non è sempre stata la stessa. Anche se oggi si utilizza il termine generico crescita personale, in America abbiamo avuto diversi filoni che hanno avuto nomi diversi. Nel corso degli anni, infatti, le esigenze dei lettori sono cambiate e i semplici manuali di self-help si sono trasformati in qualcosa di più specifico. Il self-help divenne self-development o sviluppo personale. Inizialmente questi manuali sono nati per aiutare le persone a sviluppare quelle che vengono comunemente chiamate soft skills, cioè competenze a basso impatto. Tutte quelle competenze trasversali che servono per poter, ad esempio, lavorare in team, parlare in pubblico, gestire l'assistenza clienti, saper intermediare diversi reparti con ruoli diversi, gestire progetti e via di seguito. Nella prima parte di questo viaggio ti ho parlato di come queste competenze siano diventate sempre più importanti e sempre più integrate tra loro. L'evoluzione personale ha percorso un lungo viaggio per diventare la disciplina della mente che è oggi e ha saputo integrare al suo interno conoscenze, principi e metodologie prese in prestito da altre discipline, come la filosofia della mente, la filosofia delle complessità, la psicologia comportamentale, la psicologia cognitiva e la programmazione neurolinguistica e tante altre che hanno contribuito a creare una delle materie più complesse, dinamiche e affascinanti di questo secolo. Parlare di evoluzione personale significa oggi parlare delle qualità intrinseche dell'essere umano. Significa parlare di metodi e tecniche per imparare a sfruttare appieno il nostro potenziale. Significa comprendere meglio come siamo fatti, con tutti i nostri punti di forza e con le nostre debolezze. Alla fine dello scorso episodio ti ho svelato infine le prime due fasi dell'evoluzione personale. La prima fase è proprio l'avere dentro di sé quell'entusiasmo sfrenato per lo studio delle potenzialità umane. L'entusiasmo è fondamentale, solo chi inizia ad entusiasmarsi per le capacità nascoste e latenti della mente umana potrà iniziare il suo personale percorso di evoluzione. Non tutti sono infatti affascinati da questa disciplina, sono ahimè molte le persone che sottovalutano l'impatto che un buon libro di miglioramento personale può avere nella loro vita. La seconda fase è quindi quella di affascinarsi ai racconti di potere. Per racconti di potere si intendono tutte quelle storie che vanno dalle biografie di persone di successo ai racconti di saggezza. Nello scorso episodio ti parlavo ad esempio del diario autobiografia di Benjamin Franklin, dove annotava tutti i principi di comportamento più importanti per la sua vita di scienziato e di politico. L'autobiografia di Benjamin Franklin ha saputo ispirare i più grandi leader del mondo moderno. Continuiamo quindi questa seconda parte svelandoti le ultime tre fasi dell'evoluzione personale e completando il cerchio con uno degli autori più importanti che ha fatto la storia del miglioramento personale. È arrivato il momento di metterti comodo, di indossare i tuoi auricolari preferiti e rilassarti, dovunque tu sia. E iniziamo assieme questo 12° episodio di Coaching Code. Diventare un cacciatore di racconti di potere. Sì, questa è la seconda fase delle 5 fasi fondamentali dell'evoluzione personale. Nello scorso episodio sono arrivato a svelarti questa seconda importante fase e oggi andremo ancora avanti parlando anche della terza, quarta e quinta fase. Cosa significa però diventare cacciatori di racconti di potere? Un racconto di potere è un racconto che ti permette sostanzialmente di immedesimarti con tutto te stesso nel protagonista del racconto e vivere in prima persona le stesse situazioni che vive lui. Vivere quindi non solo le difficoltà che vive lui stesso nel racconto, ma tramite le strategie che il protagonista mette in atto puoi comprendere e fare i tuoi degli insegnamenti importanti che in altro modo non avresti potuto comprendere. Quando leggi un racconto di potere, le emozioni del protagonista, la sua lotta interiore, i suoi conflitti diventano anche i tuoi. E attraverso le sue azioni e le sue scelte, il tuo mondo interiore si allarga di nuove prospettive e di nuove potenzialità. Spesso, se poi il racconto di potere è una biografia, alla crescita e all'evoluzione del protagonista corrisponde in un certo qual modo anche la tua crescita ed evoluzione interiore. Hai mai sentito parlare di Napoleon Hill? Napoleon Hill è sicuramente il più importante autore di libri di miglioramento personale di tutti i tempi. Lui era un fanatico di storie e di racconti di potere, a tal punto da dedicare tutta la prima parte della sua vita ad intervistare le più importanti personalità, imprenditori e politici dell'America del suo tempo. Ma andiamo con ordine, ti racconto la sua affascinante storia. Napoleon Hill nasce nella Carolina del Sud il 26 ottobre del 1883, in assoluta povertà, vivendo in una casetta con solo 2 stanze. La madre di Napoleon Hill purtroppo morì quando lui aveva solo 10 anni, rimanendo solo con il padre. All'età di 13 anni cominciò a scrivere per un piccolo giornale locale, utilizzando i suoi guadagni come reporter per potersi iscrivere alla scuola di legge, che però fu costretto ad abbandonare proprio per carenza di fondi. In seguito, l'abbandono della carriera di avvocato pesò moltissimo nella sua vita. Fu accusato di frode in molte occasioni perché cominciò a presentarsi come avvocato riconosciuto pur di potersi accreditare e ricevere attenzioni dalle personalità che voleva conoscere. Ma il punto di svolta della sua vita accadde nel 1908, quando gli venne affidato il compito di intervistare il famoso industriale Andrew Carnegie per una serie di articoli su alcuni imprenditori famosi. Fu proprio parlando con Andrew Carnegie che Hill scoprì quanto Carnegie credesse nel processo del successo, come una serie di attività che includessero abitudini, principi di comportamento, modalità di pensiero, che potevano essere replicate da chiunque per condurlo ad una vita piena di gioie e di soddisfazioni. Tutto questo fece molto colpo sul giovane Hill, tanto che, vedendo questo giovane sveglio, interessato e profondamente curioso, Carnegie gli chiese, senza pagarlo, ma offrendogli unicamente delle lettere di referenza, di intervistare a questo scopo oltre 500 personalità, uomini e donne di successo, in ogni campo del sapere, proprio per mettere alla prova questa teoria e capire se davvero alle origini del successo ci fosse un'unica formula presente ogni volta in ciascuna di queste personalità. Il giovane Napoleon Hill rimase molto colpito da questa sfida e la accettò. Come parte di questa ricerca antropologica e psicologica allo stesso tempo, Hill intervistò molti degli uomini e delle donne più famose di quel tempo. Intervistò Henry Ford, Thomas Edison, Alexander Graham Bell, John Rockefeller, Theodore Roosevelt, Stalin, Charles Schwab e tanti altri. Il progetto di estrazione della formula del successo durò oltre 20 anni, durante i quali Napoleon Hill divenne consulente per Carnegie. Come risultato di tutti questi studi, Napoleon Hill formulò quella che divenne la filosofia del successo più importante di tutti i tempi. e fu trasformata in un vero e proprio corso di studi sponsorizzato proprio da Andrew Carnegie. Dal 1933 al 1936 Hill divenne uno dei consulenti non pagati del presidente Franklin Roosevelt. Nel 1937 Hill distilla tutto il suo sapere accumulato negli anni precedenti all'interno di quella che diventerà la filosofia del successo, producendo quello che sarà il suo lavoro più famoso, Think and Grow Rich, pensa e arricchisci te stesso, uno dei libri più importanti al mondo di miglioramento personale, che venderà più di 30 milioni di copie. Una delle sue massime principali che lo ha accompagnato per tutta la sua vita è stata che nessuno è mai sconfitto fino a quando la sconfitta non viene accettata come realtà. Napoleon Hill morì nel 1970 nella Carolina del Sud. Hill ha speso la maggior parte dei suoi sforzi descrivendo ai suoi lettori e ai suoi studenti il paradosso che i pensieri sono cose. Non tutti sono in grado di comprendere la profonda verità e le profonde implicazioni di questo principio. Questo era ciò che insegnava nei suoi corsi. È vero, i pensieri sono cose, e per giunta cose potentissime, quando sono uniti alla chiarezza di intenti, alla tenacia e a un desiderio ardente di tramutarle in ricchezza o in altri oggetti materiali. Infatti, il sottotitolo del capitolo introduttivo di Think and Grow Rich è L'uomo che pensa la sua via. Una delle frasi più belle di Napoleon Hill recita: "Nessun uomo è il tuo nemico, nessun uomo è tuo amico, ogni uomo è il tuo maestro". Il fallimento è un burlone con acuto senso dell'ironia e dell'inganno. Si diverte a imbrogliarci quando il successo è alla nostra portata. Senza tenacia, la partita è già persa in partenza. Essendo tenaci, si diventa vincenti. Un altro punto su cui sovente insisteva era la grande importanza dello scambiarsi idee tra persone. Questa abitudine rafforza ogni processo per il successo personale. Nessuno può raggiungere il successo personale unicamente da solo, in modo autonomo, distaccato e autoreferenziale. La maggior parte degli esempi di Think and Grow Rich riguardano infatti la grande difficoltà di creare e mantenere come mentalità questo concetto che Hill ha denominato The Mastermind. Razzismo, pregiudizio, guerra, povertà, scoraggiamento e paura. Hill illustra tutte queste situazioni come gravi barriere psicologiche che esistevano al suo tempo e purtroppo ancora oggi esistono, lungo la strada del successo personale di ogni essere umano. Hill ha dichiarato più volte nei suoi scritti che la formula del successo richiede una completa e totale comprensione dello spirito del dare, dell'offrire aiuto al prossimo, di estendere le proprie conoscenze dando modo ad altre persone di beneficiare delle nostre. Capisci ora perché ti ho parlato di racconti di potere? Ovviamente non ti chiedo di intervistare 500 uomini di successo, ma oggi viviamo in una situazione molto diversa da quella in cui viveva nel 1930 Napoleon Hill. Oggi, grazie ad una connessione ad internet, possiamo leggere le biografie di tantissimi uomini e donne di successo, sia del nostro tempo sia del passato. Il sapere non è mai stato così alla portata di tutti, basta saper capire come usarlo. Arriviamo quindi alla terza fase dell'evoluzione personale. Prenditi totalmente la responsabilità del tuo benessere nella tua vita. Vivere significa assumersi la responsabilità di trovare la risposta giusta ai problemi che la vita solleva, scrisse lo psicologo Viktor Frankl. In questa terza fase di evoluzione personale capiamo finalmente che sebbene non possiamo scegliere le circostanze, possiamo però decidere come rispondere ad esse. Tuttavia, capire che siamo i massimi responsabili delle nostre vite e della nostra felicità può essere spaventoso, perché significa smettere di cercare capri espiatori per le nostre insoddisfazioni e fallimenti. Molte persone si arenano a questo livello perché credono di aver interiorizzato questo concetto solo perché logicamente lo hanno compreso, ma non è così. Capire cosa significa essere completamente responsabili della propria felicità significa qualcosa di più della semplice comprensione logica. Significa sentire la verità di questo principio fin dentro le ossa e sentirlo risuonare dentro di te in tutto il tuo corpo per poterlo applicare fin negli aspetti più semplici ed insignificanti della tua vita. Sono tantissimi gli articoli che potrai trovare sul web che dividono in fasi la crescita personale. C'è chi ti parlerà di 7 fasi della crescita personale, chi ti parlerà di 10 gradini, chi te ne presenterà solo 3. E quando andrai a leggere questi famosi step, ti accorgerai che sono solo banalità. C'è addirittura chi inserisce la fase del torpore iniziale tra le fasi necessarie alla tua crescita personale. Personalmente le trovo molto infantili. Qui invece stiamo parlando di fasi pragmatiche, concrete, fasi che devi vivere, che devi saper attuare nella tua vita. Non stiamo parlando di semplici frasi teoriche sulle quali essere d'accordo. Se devi studiare racconti di potere, devi davvero metterti a studiare e a leggere biografie di uomini che hanno fatto la storia. Alessandro Magno, Napoleone, Benjamin Franklin, Aristotele, Giulio Cesare, Gengis Khan e tanti altri. È una fase lunga che necessita di qualche anno per essere attraversata. Così come anche la terza fase necessita di un continuo e costante impegno per restare consciamente responsabili sia dei propri fallimenti che dei propri successi. Non deresponsabilizzarti, non dare mai più la colpa a qualcun altro o a qualcos'altro che non sia tu stesso. Se hai veramente compreso questa terza fase, allora potrai passare alla quarta. La quarta fase è quella di comprendere, proprio attraverso la storia del self-help che ti ho proposto in questi 2 episodi, come le persone siano passate dal leggere libri che le ispiravano e motivavano ad essere persone migliori, primo filone il self-help, a cominciare a poter sognare di costruirsi una vita con le competenze che volevano ottenere. Il filone successivo del self-development e del self-empowerment, fino alla consapevolezza finale, quella di potersi disegnare la propria identità dei propri sogni, propria dell'ultimo filone, il self-improvement, che spingeva le persone ad uscire sempre più spesso dalla propria zona di comfort, costruita sulle proprie abitudini di sicurezza. Quando diventi a tuo agio con l'allargare continuamente la tua zona di comfort, cominci a capire che tu puoi essere la persona dei tuoi sogni, puoi diventare l'identità che decidi di diventare, a patto ovviamente di strutturare anche tutte quelle abitudini, azioni, comportamenti e anche modi di pensare che derivano da quella identità. La quarta fase, quindi, per dirla meglio, corrisponde al costruirsi la propria identità vincente. Se vuoi smettere di fumare o perdere peso, se vuoi essere più atletico, non ragionare unicamente a livello di self-empowerment, cioè a come potenziare i singoli aspetti che non ti piacciono di te, ma adotta un pensiero più allargato. Poniti questa importante domanda: chi adotterebbe sempre quei comportamenti che vorrei cambiare? Quale identità non si comporterebbe mai in quel modo? Beh, uno sportivo, un atleta, a livello di identità, non mangerebbe mai continuamente zuccheri raffinati e non ingurgiterebbe mai quella quantità di cibo spazzatura che mangi. Quindi comincia a vederti in termini di identità di atleta. In questa fase andrai ad utilizzare tutti i tuoi racconti di potere accumulati nella seconda fase e andrai ad utilizzare pienamente quella responsabilizzazione che hai già fatto tua nella fase 3. Siamo arrivati quindi alla quinta ed ultima fase. Estrai ora tutti i tuoi principi personali che stai sintetizzando dalle esperienze della tua vita in un tuo diario, un libro mastro, un almanacco, insomma scrivi il tuo libro personale di vita, il tuo personale racconto di potere. Questo ti aiuterà a suggellare e a sigillare dentro di te ogni conoscenza ed esperienza vissuta ed appresa in modo forte e profondo. È molto importante che inizi a scrivere sul serio questo tuo diario personale, perché ogni volta che andrai a rileggerlo ritroverai le tue esperienze, i tuoi principi di azione e di riflessione, ritroverai le storie che ti hanno colpito, insomma ritroverai all'interno tutto quello che ti ha emozionato e ti ha fornito gli insegnamenti utili e tutte quelle emozioni rivivranno in te ogni volta. Eccoti quindi alcune indicazioni su come scrivere il tuo diario di evoluzione personale. Prima cosa, inserisci sempre la data ogni volta in cui scrivi qualcosa. 2. Sintetizza sempre, utilizza hashtag, parole chiave, concetti sintetici. Non scrivere le tue giornate come le scriverebbe un adolescente. non stai scrivendo un diario quotidiano, ma il tuo personale manuale di vita. 3. Incolla pezzi di articoli, fotocopia racconti di potere, inserisci foto ispiranti e immagini ad alto impatto che siano significative per te e soltanto per te. 4. Punto, dedica uno spazio specifico unicamente alla raccolta di aforismi e frasi famose di personaggi che ti hanno ispirato. 5. Punto, crea schemi e diagrammi di flusso, mappe concettuali dei principi che leggi dai libri e crea connessioni disegnando nel tuo manuale frecce, linee, punti che si collegano tra loro con linee spezzate o ondulate. Infine, 6. Aspetto, completa il tutto con riferimenti bibliografici, titoli di libri, nozioni prese da Wikipedia o da qualsiasi altra fonte attendibile. Se farai tutto questo, nei prossimi 3 anni a partire da oggi, diventerai una persona completa, sicura di se stessa e soprattutto sarai capace di acquisire qualsiasi competenza utile per te stesso o per te stessa. Diventerai una persona che sarà in grado di affrontare qualsiasi sfida la vita ti metterà davanti. Sarai capace di attingere pienamente dalle tue risorse e riuscirai a costruire la vita dei tuoi sogni. Queste 5 fasi non sono fasi astratte teoriche. Ricordati bene che non ti sto dicendo unicamente di credere in te stesso o in te stessa dall'oggi al domani. Non ti sto semplicemente e banalmente indicando delle fasi interiori che devi superare, no. Ti ho indicato le 5 fasi dell'evoluzione personale per evolvere e fare della tua vita il magico e prezioso percorso di esistenza che merita. Anche questo 12° episodio sta per volgere al termine. Ti lascio al veloce recap di tutto quello che ti ho spiegato. In questa seconda parte abbiamo continuato la storia del self-help e dei diversi filoni che nel tempo si sono susseguiti. Dopo il self-help, cioè quello che viene chiamato filone dell'autoaiuto ma che in Italia è rimasto come crescita personale, in America si è sviluppato il self-development. Se all'inizio i primi libri di self-help parlavano unicamente di atteggiamento morale e di qualità caratteriali da sviluppare, nel self-development si è iniziato a insegnare quelle che le aziende chiamano soft skills, cioè le abilità a basso impatto. I primi libri a parlare di soft skills sono stati quelli che insegnavano a saper parlare in pubblico, a gestire rapporti con persone problematiche, a sviluppare doti di team management e di intelligenza finanziaria. Dopo il self-development si è cominciato ad insegnare e a divulgare tecniche per apprendere skill sempre più specifiche, tecniche di memoria, tecniche di lettura veloce, tecniche per imparare lingue straniere e via di seguito. Il self-development si trasformò quindi in self-empowerment, letteralmente potenziamento personale, ma arrivato da noi con il più generico nome di miglioramento personale. Pian piano, con lo sviluppo delle scienze cognitive e della psicoterapia che cominciava a diffondersi sempre più tra le masse, il self-empowerment si trasformò in self-improvement. Il self-improvement ha rappresentato il 4° stadio di una materia che nel tempo ha saputo arricchirsi di aspetti sempre più specifici e importanti. La linea di demarcazione che stabilì il passaggio tra il self-empowerment e il self-improvement lo diede la programmazione neurolinguistica e nello specifico anche le ricerche di Timothy Galloway con il suo libro The Inner Game of Tennis, in cui si metteva in risalto l'importanza del dialogo interno. Questi 4 passaggi, dal self-help al self-improvement, hanno dato le basi ad un ultimo aspetto, il self-evolution o evoluzione personale. Per poter accedere alle potenzialità dell'evoluzione personale, oggi bisogna passare attraverso 5 fasi fondamentali, 5 fasi che bisogna attraversare nella propria vita. La prima fase è la fase dell'entusiasmo verso le potenzialità nascoste della tua mente. Senza entusiasmo non si va da nessuna parte e verrebbe meno quella spinta necessaria a compiere le fasi successive della propria evoluzione. La seconda fase si chiama diventare cacciatori di racconti. Intorno al 1920, Napoleon Hill cominciò ad intervistare i più importanti uomini politici, sportivi e industriali che hanno fatto la storia dell'America del suo tempo. Spinto dal suo mentore Andrew Carnegie, che credeva fortemente in una filosofia del successo comune a tutti gli imprenditori, Napoleon Hill cominciò a raccogliere interviste, storie di successo e biografie che lo portarono ad eccezionali scoperte. Nel 1937 Hill distilla tutto il suo sapere nel libro che sarà il suo lavoro più famoso, Think and Grow Rich, Pensa e arricchisci te stesso, che venderà più di 30 milioni di copie. Napoleon Hill arrivò a comprendere come nessuno possa raggiungere il successo personale unicamente da solo, in modo autonomo, distaccato e autoreferenziale. Collezionare racconti di potere è essenziale per allargare i propri orizzonti ed imparare attivamente dall'esperienza altrui. Effettivamente, le menti più brillanti di ogni epoca, di fronte a determinate difficoltà della vita, tendevano a reagire secondo schemi di pensiero comuni, primo tra tutti il coraggio e la determinazione. Napoleon Hill arrivò a comprendere che i pensieri sono cose e come tali devono essere maneggiati con cura. Bisogna sviluppare grande consapevolezza del proprio modo di pensare. La terza fase dell'evoluzione personale è quindi quella di diventare pienamente responsabili dei propri fallimenti come dei propri successi, senza più cadere nella tentazione di dare la colpa ad altri o a situazioni esterne. Noi e soltanto noi siamo i responsabili della vita che abbiamo in ogni momento, in ogni circostanza. La quarta fase è quella di imparare ad uscire costantemente dalla propria zona di comfort, fino a diventare abili nel costruirsi la propria identità vincente. Se hai un'abitudine disfunzionale, devi pensare a quale potrebbe essere quella particolare identità che mai e poi mai si comporterebbe in quel modo e cominciare a pensare, a ragionare e a comportarti come lei. La quinta e ultima fase è quella di scrivere un proprio diario di evoluzione personale, con tutti i principi e gli insegnamenti raccolti man mano dalla propria esperienza di vita. Se ti darai come compito quello di attraversare e padroneggiare tutte queste cinque fasi nei tuoi prossimi 3 anni di vita a partire da oggi, diventerai una persona completa, sicura di se stessa e sarai capace di acquisire qualsiasi competenza utile per te stesso o per te stessa. L'episodio di oggi termina qui. Appena puoi ti consiglio di mettere per iscritto tutte le riflessioni e le idee che ti sono venute dall'ascolto dell'episodio di oggi. Se saprai mantenere questa abitudine nel tempo, ti accorgerai di quanto la tua mente e i tuoi pensieri diventeranno potenti. Spero che questo episodio ti sia piaciuto. Nel prossimo episodio ritornerà la rubrica Domande e risposte. Sarà un episodio interamente dedicato al tema del narcisismo, del protagonismo e dell'egoismo che ho trattato nell'episodio 10. Risponderò a tutta una serie di domande che mi avete fatto su questo importantissimo tema. Se ti sei perso l'episodio 10 di questa seconda stagione, vai subito a recuperarlo. Non perderti quindi il prossimo episodio di Coaching Code. Prima di salutarti, ti chiedo gentilmente di aiutarmi a far crescere questo podcast sempre di più. Se gli argomenti che trattiamo sono di tuo interesse, per favore condividi questo podcast con i tuoi amici. Se vuoi dare una svolta alla tua vita, se vuoi raggiungere finalmente i tuoi obiettivi e migliorare quegli aspetti che ancora non riesci a migliorare, ti ricordo che puoi contattarmi per prendere un appuntamento ed iniziare finalmente un percorso personalizzato di coaching. Le sessioni possono essere fatte anche online. Da più di 10 anni lavoro con studenti, imprenditori, dipendenti pubblici e privati, sportivi sia amatoriali che professionisti, per aiutarli a raggiungere i propri obiettivi e renderli entusiasti della vita che stanno vivendo. Per appuntamenti e informazioni scrivimi a fabriziocaragnano@studiomepec.it. Se invece vuoi farmi domande sui temi che affrontiamo nel podcast, l'indirizzo cui scrivere è coachingcode@studiomepec.it. Mi trovi anche su LinkedIn e su Instagram. Aggiungimi adesso cercando Fabrizio F. Caragnano. Buona giornata e ti aspetto al prossimo episodio!